Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Nel 1982, dopo il duplice omicidio di Paolo Mainardi e Antonella Migliorini, i carabinieri collegano i delitti del mostro a un vecchio crimine del 1968, un assassinio che presenta le stesse caratteristiche, un uomo e una donna uccisi in auto, ma soprattutto la stessa pistola dei delitti del mostro e gli stessi proiettili. Attenzione però, non lo stesso tipo di arma, proprio la stessa pistola usata dal mostro. Solo che c'è un problema. Se il presunto colpevole di quel reato è già in galera, chi è il mostro che sta terrorizzando la Toscana utilizzando la medesima arma da fuoco? Benvenuti, sono Massimo Polidoro e state ascoltando Ai Confini, il mio podcast in cui raccolgo storie ai confini della scienza, ai confini della storia, ai confini della realtà. Fenomeni misteriosi, clamorose bufale, gialli del passato, vicende rimaste senza spiegazione. Sono argomenti di cui mi occupo da tanti anni, nei miei libri, negli articoli, nelle conferenze, in televisione e da un po' di tempo anche sui social. Qui troverete l'audio dei tantissimi video che ho realizzato per il mio canale YouTube. Se desiderate venire dietro le quinte del mio lavoro e in questo modo sostenere tutti i progetti che condivido gratuitamente come questo podcast, potete aderire alla mia pagina Patreon. E ora incominciamo. Buon ascolto! Il mostro di Firenze. La pista sarda. E se vai all'hotel Supramonte, guardi il cielo, tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo. Grazie al cielo ho una bocca per bere e non è facile. Grazie a te ho una barca da scrivere, ho un treno da perdere. E un invito all'hotel Supramonte, dove ho visto la neve. Passerà anche questa stazione senza far male. Passerà questa pioggia sottile come passa il dolore. L'hotel Sopramonte, nome poetico e metaforico diventato il titolo per una delle canzoni più famose di Fabrizio De André, è il racconto del ricordo del rapimento subito dal cantautore e dalla compagna Dorighezzi nel 1979 in Sardegna. Prelevati da una tenuta a Tempio Pausania, trascorsero da sequestrati 117 giorni nell'entroterra sardo. La zona era nota, oltre che per l'incredibile bellezza paesaggistica, per essere il nascondiglio e luogo di latitanza di molti banditi e sequestratori dell'anonima sarda. Capiamo i banditi e le ragioni per cui agiscono in quel modo, sebbene il reato di sequestro di persona sia tra i delitti più odiosi che si possano commettere, disse durante il processo De André, che arrivò anche a perdonare i suoi rapitori con parole importanti. Noi ne siamo venuti fuori, disse, mentre loro non potranno farlo mai. L'anonima sarda, una storia che può sembrare incongrua, lontana, che non ha nulla a che fare con il mostro di Firenze. Invece no, c'entra e come? Perché in questa epopea mai conclusa, la caccia della verità, ecco che in un certo momento si comincia a parlare di Sardegna, di banditi, di una criminalità arcaica, un tempo raffigurata anche con romanticismo da alcuni, ma che quell'alone d'altri tempi ormai lo ha perso da tempo, dissolto nel sangue delle vittime. Quindi che cos'è l'anonima sarda? È terra e libertà, come la definisce qualcuno citando il motto della rivoluzione messicana di Zapata e Pancho Villa? O sono associazioni a delinquere indipendenti, non legate ad alcuna criminalità organizzata? La risposta è più complessa di ciò che si pensa e parte lontano, molto lontano nel tempo. Io sono Massimo Polidoro, vi do il ben trovati a Uno Studio in Nero, la mia serie dedicata a indagare con gli strumenti della scienza alcuni dei più sconvolgenti e misteriosi gialli della storia. Oggi proseguiamo la nostra inchiesta sui delitti del serial killer più famigerato d'Italia, il mostro di Firenze. Nel Nel 1982 i carabinieri si convincono che l'intuizione riguardo al delitto di Lastra Signa, dove sono morti Barbara Docci e Antonio Lobianco, è corretta. Per fortuita e inspiegabile combinazione, come diranno in seguito i giudici, i bossoli di quel delitto lontano sono ancora nel fascicolo. Il confronto con quelli trovati sui luoghi dei delitti del mostro confermano l'impensabile. I proiettili non sono solo Winchester calibro 22 con la lettera H impressa sul fondo, ma presentano pure le stesse striature causate dall'estrattore. A sparare, insomma, è stata la stessa arma. L'idea, in seno a questa scoperta, segue un filo logico. Se Stefano Mele, in carcere per l'omicidio del 1968 e sempre in galera durante i delitti delle coppiette, non è il mostro, magari il colpevole non solo era con lui quella notte, ma rientra in quel giro di sardi poco raccomandabili. È così che nasce la pista sarda. Torniamo per un istante a quella domanda, contestualizziamola, cerchiamo di capire da dove arriva questa pista e perché è legato proprio alla Sardegna. Che cos'è, insomma, l'anonima sarda? Conosciuta anche come anonima sequestri, è un'espressione che indica gruppi criminali dediti a rapine a mano armata, assalti, banditismo e ovviamente rapimenti. La sua attività viene collocata in un lasso temporale di circa 40 anni, dal 1960 al 1997, sebbene un colpo di coda lo si ebbe nel 2006 con il sequestro di Giovanni Battista Pinna. Gli anni 60 sono la decade del risveglio giovanile, dei Beatles, della minigonna, della pillola anticoncezionale, il decennio della rivoluzione culturale, ma anche il decennio dell'eversione politica, della strage di Piazza Fontana, dell'inizio degli anni di piombo. Tuttavia la storia del banditismo sardo inizia molti secoli prima, a Posada, nel 1477, con quello che viene indicato dagli storici come il primo rapimento a scopo di estorsione. Nei successivi 400 anni è difficile capire se gli episodi di banditismo fossero casi isolati oppure già emblematici di un fenomeno regionale legato a doppio filo al tessuto sociale della Sardegna. Tuttavia, durante l'Ottocento è palese come quel fenomeno sia parte di una ribellione politica che dal dominio austriaco a quello di Casa Savoia non si è mai fermata. Notevoli erano le condanne verbali dei regnanti, persino ai giudici rei di proteggere i banditi, ma occorre capire come questa particolare figura non fosse assolutamente mal vista dalla popolazione e, particolare decisamente significativo, neppure dalle autorità ecclesiastiche dei luoghi, che spesso e volentieri sottraevano i banditi al giudizio del re, facendoli arrestare lei stessa. Terra e libertà, quindi, uomini e donne che si ribellano all'autorità costituita, al potere che vuole privare la povera gente dei loro diritti, alle istituzioni statali. Ma naturalmente non è tutto qui. Rapina, omicidi su commissione, abigeato, sequestri, gli assalti conosciuti come la bardana e poi, in tempi molto più moderni, anche lo spaccio di stupefacenti. Ecco, questa è l'anonima sarda, una realtà mai semplice, mai lineare, una realtà che segue leggi proprie, come nel caso della Disamistade di Orgosolo nel 1917, dove il processo sardo si oppone al processo italiano, dando ulteriore prova della struttura considerata indipendente della comunità sarda. A misura di braccio, a distanza di offesa, che alla pace si pensa, che la pace si sfiora, due famiglie disarmate di sangue si schierano a resa e per tutti il dolore degli altri è dolore a metà, cantava De André ancora in Disamistade. Faida, la pratica della vendetta barbaricina. Esattamente quel codice barbaricino, il codice morale e comportamentale tramandato oralmente che, semplificando, fa della vendetta il focus del suo ordinamento giuridico. Ora, prendete tutto questo substrato culturale e criminale, incastonato nella splendida terra di Sardegna. Trapiantatelo nel nord e nel centro Italia e avrete una diapositiva di ciò che le forze dell'ordine in quel 1982 fiorentino si apprestavano a delineare. Perché l'essere umano emigra verso la speranza di una vita migliore, ma con lui emigra anche tutto il resto, quel bagaglio che spesso è carico di prevaricazione, morte e criminalità. La criminalità sarda ha trovato nuova casa in Toscana e gli inquirenti sono consapevoli che all'interno di quella comunità si nascondono diverse mele marce. La domanda che si pongono a questo punto è una sola. In tutti i delitti a sparare è sempre stata la stessa mano? Per trovare una risposta tornano a parlare con Stefano Mele, uscito dal carcere nel 1981 e ora fisso a Ronco all'Adige, nei pressi di Verona, in un pensionato per ex carcerati gestito da un istituto religioso. Mele resta fermo alla sua ultima versione dei fatti e di nuovo accusa Francesco Vinci, dicendo che se all'epoca dei fatti aveva ritrattato dopo averlo accusato, era solo perché l'uomo aveva minacciato di uccidere lui e suo figlio. «Tu tanto sei già condannato», gli disse, «perché sei il marito, è inutile che tiri in mezzo anche me». Il nome di Vinci, insomma, spunta fuori un'altra volta. Possibile che Mele abbia talmente tanto astio nei confronti di quell'uomo da alimentare l'odio per più di 10 anni e volerlo ancora infangare? Oppure ha sempre detto la verità? Vinci, che abitava a Montelupo Fiorentino, lo stesso paese di residenza del guardone Enzo Spalletti, ve lo ricordate? Quello che si è fatto 4 mesi di carcere da innocente, che forse ha visto qualcosa ma non ha mai voluto dirlo? Ecco, Francesco Vinci, suo concittadino, è un uomo violento, geloso della moglie di Mele, di cui è amante, e con precedenti penali. I sospetti nei confronti di un uomo così sono più che giustificati, quindi i carabinieri si mettono sulle sue tracce. Ma Vinci sembra sparito, non si trova. Rimestando sempre nella cerchia degli emigrati sardi, lo scovano finalmente il 15 agosto 1982 a Caburaccia, un podere nei pressi di Pistoia, in casa di Giovanni Calamosca, un altro sardo con legami negli ambienti dei sequestri di persona. Ad alimentare i sospetti delle forze dell'ordine nei confronti di Francesco Vinci non ci sono soltanto la fama e i precedenti penali, c'è anche dell'altro, forse di più inquietante. Il giorno dopo il delitto di Paolo e Antonella a Baccaiano di Montespertoli, la Renault 4 di Vinci era stata trovata abbandonata tra gli alberi lungo la strada che da Montespertoli portava a Grosseto. Poi c'è la pistola, anzi non c'è, perché la Beretta calibro 22 dopo quel delitto del 1968 è scomparsa, non si è mai ritrovata. Si scopre tuttavia che una pistola di quel tipo era stata acquistata e registrata a nome di Franco Aresti, un emigrante sardo, lontano parente di Francesco Vinci, poi morto in Olanda nel 1963. Oltre a quella, a Villa Cidro, paese di origine dei fratelli Vinci, erano state vendute prima del 1968 altre 10 Beretta calibro 22. Le forze dell'ordine riescono a localizzarle tutte, tranne una, quella di Franco Aresti. Inoltre, qualcuno ricorda di aver visto più volte Vinci allenarsi nel tiro a segno con la pistola in aperta campagna. Francesco Vinci viene condotto nella caserma dei carabinieri di Borgo Ognissanti a Firenze. Lui protesta, innocente, dice non ha fatto nulla ed è già stato scagionato una volta in passato. A proposito dell'auto, spiega che quel giorno doveva andare a Grosseto ed era stato costretto ad abbandonarla poiché si era rotta. In seguito suo nipote Antonio aggiungerà un particolare. Quella notte c'ero anch'io a nascondere la macchina, dice. Lo facemmo per una storia di donne sposate e di mariti gelosi. Casualità volle che fosse proprio la notte in cui Paolo sopravvisse per qualche ora all'attacco del mostro e fu portato in ospedale. Vinci avrebbe potuto spaventarsi, credere che il giovane avesse avuto il tempo e le forze di parlare con qualcuno, quindi era fuggito. E la pistola? Per quella non c'è nulla da dire, non è mai stata trovata e la prova del guanto di paraffina, all'epoca del delitto l'occilo bianco, come abbiamo detto, diede esito negativo. È questo che Francesco Vinci ripete quando viene messo a confronto con Stefano Mele, che però ribatte lapidario. Via, lo sai bene che ti lavasti le mani con la benzina subito dopo aver sparato. Prove certe non ci sono, ma Vinci finisce in carcere per i maltrattamenti alla moglie. Il 6 novembre 1982 un mandato di cattura accusa l'uomo di essere in complicità con Stefano Mele, l'assassino di Barbara Locci e Antonio Lobianco. Inoltre, a Vinci è inviato una comunicazione giudiziaria in cui lo si informa che è indagato per gli altri 4 omicidi attribuiti al mostro. La stampa esulta, l'assassino imprendibile è stato arrestato, l'incubo è finito. O almeno questo è quello che tutti avrebbero voluto sentirsi dire. Gli inquirenti frenano subito le affrettate conclusioni di giornali e televisioni. Il pericolo che adesso possa avvenire un nuovo delitto è più grande di prima. Il mostro, infatti, potrebbe essere tentato di rivendicare la paternità dei suoi omicidi, entrando ancora in azione. Insomma, le forze dell'ordine sono coscienti che tutta la vicenda del mostro, i delitti, gli indagati, gli arresti, ogni cosa all'interno di questa storia dell'orrore è da trattare con la massima attenzione. Ci sono stati troppi ribaltamenti, troppi passi falsi e nel frattempo il colpevole o i colpevoli tornano a uccidere. Venerdì 9 settembre 1983. La previsione del giudice Vincenzo Tricomi, che aveva firmato il mandato di cattura per Francesco Vinci, si avvera in tutta la sua terribile verità. In una piazzola isolata di via Giogoli, in località Galluzzo, una frazione della zona meridionale di Firenze, c'è un furgoncino Volkswagen con targa tedesca, posteggiato per la notte. A bordo ci sono due ragazzi, due turisti tedeschi, Wilhelm Friedrich Horst Mayer e Uwe Jens Rusch, entrambi 24enni. Stanno dormendo, stesi su di un materasso sistemato sul pianale del mezzo, quando improvvisamente qualcuno all'esterno esplode dei colpi di pistola, uccidendo quasi all'istante Wilhelm. L'assassino gira poi intorno al veicolo e scarica altri proiettili, uccidendo anche Uwe, che si era svegliato per gli spari. Il killer apre il portellone e si rende conto che i due giovani che ha davanti sono entrambi maschi. I lunghi capelli biondi e la corporatura esile di Uwe l'hanno probabilmente confuso, inducendolo a credere che fosse una donna. E così se ne va, senza infierire, lasciando i soldi e tutto il resto. Quando gli inquirenti giungono sul posto, recuperano 4 dei 7 colpi esplosi, marca Winchester, calibro 22, serie H. Nessuno si fa domande, sanno benissimo che si tratta del mostro, solo che questa volta, quando l'avvocato di Francesco Vinci richiede la scarcerazione per il suo assistito, l'istanza viene respinta. Gli investigatori, infatti, non escludono che il delitto sia stato realizzato da un complice, proprio per scagionare Vinci. Da qui in avanti la pista sarda si complica in un modo impensabile. Una settimana dopo l'omicidio dei due ragazzi tedeschi, Antonio Vinci, nipote di Francesco, viene arrestato per detenzione di armi, ma il processo per direttissima lo scagiona dall'accusa di essere complice dello zio. Quando nel 1984 lo stesso Francesco Vinci viene prosciolto dall'imputazione di essere l'autore dei duplici omicidi, entrano in carcere Giovanni Mele e Piero Mucciarini, rispettivamente il fratello e il cognato di Stefano Mele, indagati per il delitto del 1968. Le parole di Natalino Mele riguardo a chi fosse presente la notte in cui sua madre fu uccisa iniziano a prendere un peso differente. Insieme al padre c'erano lo zio Piero, che dei tanti cosiddetti zii che frequentava la madre era l'unico vero parente, e il fratello di papà, cioè lo zio Giovanni. Quest'ultimo, stando alle dichiarazioni di una sua ex amante, era un uomo dalle abitudini sessuali strane, che amava appartarsi in posti isolati e che faceva insoliti discorsi sulla pratica dell'incaprettamento. Inoltre, una perquisizione aveva portato al ritrovamento di vari strumenti da taglio e di un'agenda con delle frasi ambigue che indicavano giorni favorevoli, targhe, modelli di automobili. Quanto a Mucciarini, che era fornaio e lavorava di notte, risultava una curiosa coincidenza. Proprio la sera del delitto del 1968 aveva chiesto di poter restare a casa, dunque non aveva alibi. In tutto questo caos, Stefano Mele continua a confessare e a ritrattare. La decisione di uccidere è stata presa da Giovanni, ma a sparare è stato Stefano. Anzi no, i colpi che hanno ucciso la moglie e l'amante li ha esplosi Piero Mucciarini. Poi cambia nuovamente versione, dice che è stato suo fratello Giovanni a uccidere. Qualche colpo l'ho sparato anch'io, dirà alla fine, ma non ricordo quanti, se prima o dopo, sono passati 15 anni, gli restituì subito l'arma. A complicare ulteriormente le cose c'è ancora un nome che continua a circolare, un sardo su cui ancora non si è indagato, Salvatore Vinci. Mele lo aveva definito un poco di buono, lo aveva accusato di istigazione, di avergli fornito una pistola e un passaggio sul luogo del delitto. Sensato, perché fra i sardi Salvatore era l'unico motorizzato. Peccato solo che Mele avesse ritrattato anche quello. Eppure per il giudice c'è molto altro e non smette di incalzare Stefano, che alla fine cede e confessa. Salvatore è un erotomane, si divertiva a prestare la seconda moglie ad altri uomini, andava a letto con Barbara Locci e aveva avuto rapporti omosessuali anche con lo stesso Mele. Senza contare le sospette coincidenze fra le delusioni amorose di Salvatore e gli omicidi che avvengono attorno a lui. Alla fine l'uomo viene arrestato l'11 giugno 1986 e l'accusa è di omicidio volontario premeditato. Ma non riguarda i ragazzi uccisi dal mostro, bensì la prima moglie di Vinci, che nel 1960 era morta in Sardegna. Si celebra nell'aprile del 1988, davanti ai giudici della Corte d'Assise di Cagliari, il processo contro Salvatore Vinci. Ma anche qui, alla fine, si deve mollare la presa. Il 19 aprile l'uomo è assolto per non aver commesso il fatto. Non ha ucciso la moglie, la donna si è suicidata. Lui si mostra felice per l'esito e, senza scomporsi, parla con i giornalisti anche dell'ipotesi di essere proprio lui il mostro. Sapete meglio di me quanto Stefano Mele abbia cambiato ogni volta versione. Ha accusato prima me, poi mio fratello, poi suo cognato. Chissà quante altre persone continuerà ad accusare. Poco tempo dopo Salvatore Vinci farà perdere le sue tracce e i suoi parenti faranno sapere che è morto in Spagna per una malattia, fatto che non potrà mai essere confermato. Un anno e sei mesi dopo, il 13 dicembre 1989, il giudice Mario Rotella è costretto a prosciogliere, con una sentenza istruttoria di 162 pagine, tutti i sardi coinvolti nelle indagini. Giovanni Mele, Piero Mucciarini, Salvatore Vinci e Francesco Vinci non devono essere processati perché non hanno commesso il fatto. È la fine della pista sarda. Ma perché anche questa strada si è rivelata un vicolo cieco? Tutti quegli arresti, quelle dichiarazioni, quei sospetti. Che cosa ha indotto le forze dell'ordine a ricredersi, a mollare la presa sull'idea dei sardi? La risposta è semplice e terribile allo stesso tempo. Durante questi anni, mentre le persone venivano arrestate e rilasciate, il mostro non si è mai fermato. Infatti, prima del 1989, colpisce ancora due volte e raggiunge l'apice del suo orrore, il suo spaventoso, sanguinoso canto del cigno. Io vi ringrazio per essere stati con me, ringrazio i naviganti che, sbarcando sulla mia isola del mistero, la mia pagina Patreon, ci permettono di realizzare questa e tutte le altre serie che condivido qui sul mio canale YouTube e sugli altri social. Trovate i loro nomi in coda a questo video e voi stessi potete sbarcare sulla mia isola e unirvi a noi, avendo così accesso a una quantità di contenuti esclusivi. E iscrivetevi al mio canale, se già non lo avete fatto, naturalmente. Tra una settimana i delitti giungeranno alla fine, ma le indagini non si fermeranno, anche perché prima di scomparire il mostro sfiderà la polizia. A presto.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.